Modem.
C'est le moment, je pense, de faire la transition. Moi, je pense que c'est le bon moment.
Continuano le proteste in Algeria contro un possibile quinto mandato del presidente uscente Abdelaziz Bouteflika.
On a marre de ce pouvoir pourri qui nous gère d'une manière horrible. Il est malade, il n'a qu'à aller se reposer ou mourir en paix.
Le condizioni di salute dell'82enne ricoverato in un ospedale di Ginevra sarebbero critiche e si troverebbe in terapia intensiva.
Nous demandons le départ de ce gouvernement et le changement du système.
E l'Algeria ha bisogno di un presidente giovane, di un presidente capace.
Gli algerini hanno cominciato a scendere in piazza il 22 febbraio scorso.
Da molti è stata descritta come la più grossa rivolta nel paese negli ultimi 30 anni di storia.
Bouteflika viene considerato un simbolo di un potere che non intende minimamente passare la mano.
La copertina curata da Renato Minoli ce l'ha fatto capire. Oggi parliamo di Algeria. Buongiorno dalla redazione di Modem. Renato Minoli alla regia del programma. Franco Cristina al microfono. Alla regia tecnica abbiamo Enea Ponzio. Algeria dunque è quella strana ricandidatura contro la quale la popolazione, a cominciare dai giovani, protesta massicciamente da una decina di giorni. Il presidente in carica, Abdelaziz Bouteflika, ha confermato ieri di candidarsi per un quinto mandato. 82 anni è l'uomo che ha gestito l'uscita dalla guerra civile degli anni 90, presidente dal 1999 e anche personalità rispettata, ma c'è un problema: era stato colpito da un ictus nel 2013, ne rimase fortemente menomato, fu comunque rieletto nel 2014, ma di fatto a governare sembra essere chi gli sta attorno, a cominciare dal fratello Said, suo consigliere personale. 5 anni dopo quello stesso scenario lo si vuole riproporre, ma una parte della popolazione, lo abbiamo detto, non ci sta più, ha dato luogo a proteste importanti, abbiamo sentito qualche voce nella nostra copertina, proteste per ora pacifiche, parla di una candidatura fantasma, di una provocazione. Da una settimana Bouteflika è ricoverato a Ginevra, non si sa in quali condizioni. Ieri, con la conferma della sua candidatura, c'è stata anche una proposta di via d'uscita da questa situazione, la promessa: non porterò a termine il mio quinto mandato, avvierò delle riforme e soprattutto organizzerò delle presidenziali anticipate alle quali non mi presenterò. Proposta di compromesso che non sembra però convincere. Ieri sera e nella notte centinaia di giovani hanno nuovamente manifestato nelle strade di Algeri e in altre città. Allora, Algeria, che cosa sta succedendo? Siamo o non siamo a un momento di svolta? Quali prospettive si offrono per questo paese ancora traumatizzato dagli anni della guerra civile? Quello di cui discuteremo oggi con i nostri ospiti che introduco. Al telefono abbiamo Caterina Roggero, storica del Nord Africa, coautrice della nuova edizione di Storia dell'Algeria indipendente, firmata nella sua prima versione da Giampaolo Calchinovati e con in uscita anche un nuovo libro, Storia del Nord Africa indipendente. Con noi abbiamo anche Karif Metref, scrittore, giornalista freelance, è già stato attivista per i diritti dei berberi in Algeria. Oggi risiede a Torino, è un rappresentante della comunità berbera. E poi con noi abbiamo anche Shawki Senoussi, algerino, anche lui giornalista a Radio Popolare, dove è responsabile della redazione esteri. Buongiorno a tutti. Senoussi, cominciamo da lei. La candidatura di Bouteflika dunque è stata confermata ieri, è associata con un annuncio forse inatteso, quello di nuove elezioni che si terranno, si immagina, tra un anno o due, una proposta di compromesso che però, l'ho detto, non sembra convincere chi chiede un presidente vero. Allora, come dobbiamo accoglierla?
Buongiorno. Parlando di elezioni anticipate, potrebbe indirle tra 6 mesi come tra 4 anni e mezzo, quindi c'è molta ambiguità su questo passaggio e sembra l'ennesima tentativo di ingannare gli algerini. Per questo ieri sera, subito dopo l'annuncio in TV di questa lettera, molti sono scesi in piazza per ribadire la loro richiesta a un quinto mandato. Per le altre promesse, gli altri 5 punti in questa lettera è un déjà vu, nel senso che sono vent'anni che promette ma non ha mai mantenuto quelle promesse.
Quindi una proposta
portare l'Algeria sulla via della democrazia, sì.
Quindi
e
una...
delle riforme.
Una proposta di apertura che di fatto lei ci dice non contiene nulla di nuovo, non è credibile, Karim Metref, il suo punto di vista sulla soluzione con cui il regime cerca di uscire, o ha cercato ieri di uscire da questa situazione delicata.
Sì, la proposta è una specie di fuga avanti, nel senso che è un mantenere una situazione anomala con la promessa di nuovo di una soluzione, di una via d'uscita da questa impasse, che però soluzione non è, perché sappiamo bene che sono stati capaci l'amministrazione Bouteflika di cambiare la costruzione, di cambiare la situazione politica in Algeria riportandola vent'anni indietro, perché hanno preso in consegna un'Algeria dove c'erano un sistema quasi che funzionava quasi e l'hanno riportato vent'anni indietro. Quindi nessuno si fida di questa proposta, ecco un po' la situazione.
Se non sia ancora un punto, poi dopo allarghiamo la discussione. Ora ci vorrà una decisione sulle candidature inoltrate della Corte Costituzionale. Il candidato alla presidenza dovrebbe presentarsi di persona davanti a questa corte. Bouteflika non sembra in grado di farlo e si dice anche che sarà molto difficile trovare un solo medico disposto a firmare un attestato di capacità. Potenzialmente questo sarà un ostacolo per la sua candidatura o no?
No, anche perché nel 2016 ha modificato la legge elettorale e tutte le annesse alla legge elettorale e ci sono dei non detti, e dove non è vietato di solito è permesso. Quindi nel 2016 era già malato e quindi c'è molta confusione su questo punto, se si deve presentarsi o meno a questo appuntamento, anche perché ieri uno dei candidati praticamente gli ha tirato la volata. Questo ex generale Ghediri era lì al consiglio costituzionale, però non è stato lui a presentare la richiesta, l'ha fatta delegare ad un altro, a un suo diciamo aiutante, quasi per dire che non è così importante essere presente di persona a questo, diciamo, a questo appuntamento.
D'accordo, quindi nessun ostacolo da questo punto di vista. Caterina Roggero, la saluto di nuovo, allarghiamo un po' la discussione e vogliamo cercare di capire perché questa situazione quasi surreale, verrebbe da dire, in Algeria, perché la candidatura di questo uomo malato, invalido, di cui non si sa nemmeno se sia ancora veramente in grado di intendere perché il regime al potere oggi in Algeria ha ancora bisogno di una situazione simile.
Sì, buongiorno. Effettivamente tutto surreale tranne queste manifestazioni. Surreale è molto normale per l'Algeria, purtroppo, nel senso che, come dicevano giustamente Shawki e Karim, è una situazione che si ripete ormai da anni. Anche queste proposte di Bouteflika sono proprio un déjà vu, come diceva Shawki, nel senso che già nel 2012, dopo le primavere arabe, dopo un accenno di primavera araba anche in Algeria, si fecero le stesse promesse, cioè una specie di non un'assemblea costituente, appunto la chiamata continua a guardare, perché è un modo, ecco, la conferenza nazionale, quindi un modo per riunire le varie parti della società, dei partiti e quant'altro, che poi invece si è risolta in nulla. L'aveva fatta appunto nello stesso modo, l'aveva proposto nel 2012 e poi erano state boicottate fondamentalmente un po' da tutti. E appunto anche questa mossa di Ghediri, come diceva Shawki, fa tutto parte del sistema, di una perpetuazione di questo sistema che può andare avanti anche oltre Bouteflika. Infatti Ghediri e lo stesso Ali Benflis, che poi si è invece ritirato dalla candidatura, sono tutti uomini del sistema che fuoriescono da questo ampio ingranaggio che è composto in gran parte da militari o comunque appartenenti alla generazione di chi ha condotto la guerra di liberazione vittoriosa conclusasi nel 1962. 1962, e quindi c'è il cambio di regime, deve essere il passaggio da questa legittimità rivoluzionaria, cioè dalla rivoluzione, dalla guerra di liberazione che è appunto definita la rivoluzione, a una legittimità democratica, quindi basata sul consenso democratico da parte del popolo. Il popolo adesso è nelle strade, quindi l'unica manifestazione di razionalismo, se vogliamo, in un paese che effettivamente ha tante regole, tanti lacciuoli che possono permettere una perpetuazione di questo sistema ancora per molto tempo, perché ci sono tanti, appunto, a parte Bouteflika, tanti altri uomini che possono tranquillamente prendere il suo posto e portare avanti questo pouvoir, che ha una serie di gruppi di interesse che sono dai sindacati a tanti partiti, dagli islamisti, partiti islamisti dell'islam politico che hanno partecipato alla vita elettorale dal 95, durante gli anni della guerra civile, fanno tutti parte di uno stesso, di un grande sistema che fa della redistribuzione, poi della rendita, quindi della clientelizzazione, rendita che proviene dagli idrocarburi, una parte fondamentale. Quindi sono tutti interessati a non vederlo implodere.
Ok, un sistema di potere algerino di cui sentiamo spesso parlare, questa specie di nebulosa tenuta assieme dai soldi, dalla rendita del petrolio, però e poi anche una richiesta di transizione verso la democrazia. Si potrebbe però immaginare che, con o senza un candidato fantasma, la democrazia poi si ritrovi con il voto alle urne. Allora perché delle elezioni presidenziali che sono comunque convocate non rappresentano un momento di democrazia? Karim Metref.
Allora, le elezioni in Algeria non sono mai state elezioni regolari, tranne due elezioni nella storia dell'Algeria che sono state elezioni regolari, due che però hanno determinato il disastro della guerra civile, perché sono quelle che hanno permesso la vittoria prima alle elezioni comunali, poi a quelle legislative del Fronte Islamico della Salvezza, che poi c'è stato il colpo di Stato e l'arresto del percorso elettorale. Le elezioni non sono, e il popolo lo sa benissimo, che le elezioni non sono un momento di democrazia in Algeria. Sia le presidenziali che le legislative sono organizzate, i risultati sono, insomma, scritti così a tavolino, come pare a chi ha il potere. I posti in Parlamento sono distribuiti proprio così, secondo le alleanze, arrivando ad esempio a dare sempre la stramaggioranza ai due partiti del potere, che sono l'RND di Rassemblement National Démocratique e l'FLN, il Fronte di Liberazione Nazionale. E quindi il popolo sa benissimo che le elezioni non sono, non basta andare a votare contro Bouteflika per cambiare le cose.
Ma quindi cosa Bouteflika ci vorrebbe per cambiare le cose?
Ci vorrebbe, le proposte sono varie, sono quelle intanto del ritiro di questa candidatura che è anticostituzionale e non gradita al popolo, e poi ci vorrebbe una seria proposta di dialogo nazionale, una specie di costituente in cui dovrebbero essere presenti un po' tutte le forze vive della società, una la soluzione che è stata trovata in Tunisia,
Ecco, quindi un po' riscrivere le regole del gioco in un paese dove oggi le cose sembrano essere veramente bloccate. Se non sia ancora un punto sull'incapacità di trovare un'alternativa a Bouteflika, 82 anni, malato al suo quinto mandato, si dice che i vari clan che gli stanno attorno non riescono a mettersi d'accordo, insomma, per identificare la figura del suo successore. È questo il problema.
Ma si sono costruiti una trappola, perché come diceva Karim all'inizio, 20 anni fa l'Algeria comunque funzionava, è questa sostituzione di uno stato delle istituzioni con lo stato delle persone, perché adesso il potere personificato da una persona, anche se moribonda, ha complicato le cose anche per il potere. Il secondo punto è che ha sostituito i diritti umani con i diritti sociali, mentre dovevano andare di pari passo, e quando le casse sono vuote, ecco che anche qua manca un piano B. Quindi questo regime si è costruito un abito su misura, che poi è diventato una trappola. Quindi adesso è difficile trovare una persona per sostituire Bouteflika, semplicemente perché né lui né questo regime ha un piano per riformare il paese, per portarlo su degli standard democratici. Per questo sarà veramente difficile continuare con questo regime. Ci vuole a un certo punto ci vuole una netta discontinuità.
Sì, Caterina Roggero, lei prima menzionava un sistema di potere tenuto assieme dalla rendita del petrolio. Lo sappiamo, l'Algeria è un paese potenzialmente ricco, ci sono enormi giacimenti di gas, di petrolio, ci sono anche terre fertili. Sull'importanza del petrolio possiamo dare alcuni dati, per esempio il 95% delle esportazioni algerine sono legate agli idrocarburi, il 60% delle entrate fiscali lo sono pure. Che cosa ha fatto sì che questa grande ricchezza oggi non permetta più al potere di accontentare la popolazione, di assicurare quella pace sociale che si è assicurata fino ad oggi? È solo il calo del prezzo del petrolio o c'è tutto un sistema economico che non è stato capace di rinnovarsi?
Sì, sono entrambe le cose, nel senso che il calo del prezzo del petrolio è per l'Algeria, l'economia algerina vive sulla variazione del prezzo del barile, quindi questo è fondamentale, proprio perché il 95% delle entrate di denaro, no? che entra in Algeria avviene proprio grazie alle esportazioni di idrocarburi, e appunto in Algeria si importa di tutto come prodotti, cioè non si produce praticamente quasi nulla, quindi si importano, si dice, in Algeria addirittura anche le arance, no? che è un paese invece che potrebbe tranquillamente avere, quindi l'agricoltura, ecco, non c'è stata una diversificazione dell'economia che viene da più parti, ormai promossa anche il governo, quest'ultimo mandato ha cercato o comunque ha detto che quella è la strada, senza però ancora che se ne siano visti i frutti di qualche riforma che forse c'è anche stata, ma che appunto non si è visto ancora nessun effetto. Poi abbiamo una popolazione che è cresciuta a dismisura, la metà degli algerini, dei 42 milioni di algerini, sono giovani sotto i 25 anni, quindi è una popolazione giovanissima. Ed è quella che si vede, cioè il colpo d'occhio proprio nelle strade di questi giorni piene di manifestanti, si vede questa, ma anche passeggiando per le città algerine si intuisce, come in tante altre città del continente africano. Quindi è un paese pieno di risorse in realtà, appunto, a partire da questa massa di giovani pronti a lavorare, il sistema educativo poi seppur sia peggiorato ultimamente, era comunque di ottimo livello quello del algerino, quindi comunque giovani diplomati che non vedono alternative, comunque anche la possibilità di una vita. Sono stata ultimamente in Algeria parlando con il solito, come si dice, con i tassisti, che riesce ad avere un po' il punto di vista della situazione, poi ovviamente è una cosa settoriale, però quello che si diceva è qui proprio il benessere, non tanto il benessere economico, ecco, poi nel mercato nero si trova comunque da lavorare, però comunque è lo stile di vita che è bloccato, cioè non ci sono alternative, non ci sono
non ci sono prospettive, insomma,
non ci sono prospettive, è difficile vivere.
Potenzialità ma non prospettive, tasso di disoccupazione per i meno di 25 anni al 25%. Tra l'altro questi giovani, appunto, che sembrano essere un po' la spina dorsale delle manifestazioni che si sono avviate lo scorso 22 febbraio, che sono rinnovate lo scorso venerdì e che promettono di rinnovarsi ora ogni venerdì fino al 18 d'aprile, giorno delle elezioni presidenziali. Questa protesta sorprendente, in attesa, massiccia, Karim Metref, come dobbiamo comprenderla? Soprattutto giovani, c'è anche altro. Chi sono gli algerini che protestano manifestando nelle strade?
Allora, c'è di tutto. Ci sono giovani, ovviamente, perché la popolazione è a maggioranza giovane, però ci sono tutte le generazioni, anche i genitori e i parenti di questi giovani che vedono i loro figli quando non protestano, che c'è il fenomeno negli ultimi anni, il fenomeno dei haraga, di quelli che partono per l'estero sulle barche, è aumentato tantissimo e ci sono morti tutte le settimane, c'è una disperazione totale per un paese che è molto ricco come si diceva prima, non solo perché ha delle riserve di petrolio e di gas enormi, ma anche perché solo con agricoltura e industria e turismo potrebbe insomma vivere benissimo, perché ha enormi potenziali. Però lavoro non ce n'è, a parte ridistribuire soldi del petrolio e del gas, non ci sono proposte economiche valide, e quindi c'è tutta la società più o meno che è uscita, tutte le estrazioni, anche reparti della società che fino a poco fa erano molto favorevoli al presidente Bouteflika. E bisogna dire che fino alla fine dell'ultimo mandato Bouteflika ha avuto un certo livello di popolarità perché finché il petrolio era a livelli alti ha distribuito, è stato abbastanza generoso nel distribuire case, soldi e far salire gli stipendi tantissimo rispetto a prima, soltanto che nell'ultima fase c'è stata un'inflazione fortissima che ha praticamente diviso in due il potere d'acquisto della popolazione.
Ecco.
Quindi c'è questa disperazione e c'è anche la stanchezza di vedere questo uomo che non comanda più niente. C'è una questione, un sentimento di ridicolo che unisce un po' tutta la popolazione, compresi i vasti reparti dentro il sistema stesso. Bisogna dirlo, che queste proteste sono incoraggiate anche da dentro il sistema.
Shawkhi Sanusi, il suo sguardo su queste proteste, sui manifestanti, su chi sono, sulle ragioni che li hanno portati nelle strade.
Allora, io veramente, guardando queste manifestazioni, un paragone non lo faccio con un paese arabo, ma lo faccio con un paese occidentale, lo faccio con la Spagna, quando dopo la grande crisi economica migliaia di giovani sono usciti perché indignati per tutte le concessioni e regali che avevano fatto alle banche che poi hanno fatto fallire il paese. Io ho visto un popolo indignato perché dopo tutti questi disastri un signore, un regime ripresenta un signore malato che ormai non comanda più per altri 5 anni. E quindi a un certo punto è stata la goccia di troppo e ho visto molta indignazione. E quella indignazione ancora non si è trasformata in rabbia, anche perché la cosa che ha più sorpreso è il grado di maturità di questa della popolazione. Nemmeno un vetro è stato rotto, i pochi incidenti, perché comunque sono stati degli arresti, quasi sempre sono stati come si può dire, provocati da agenti provocatori, ecco, potrebbero essere anche dei poliziotti o potrebbero essere anche degli agenti dei servizi. Per quello ho visto molta, molta indignazione e anche un divorzio, ormai una rottura, un divorzio tra il popolo e questo regime. E per questo penso che questa lettera non servirà a niente, e se il suo obiettivo era quella di spaccare questo movimento, bisogna vedere, perché se il prossimo appuntamento, se sarà così imponente come gli ultimi due venerdì, imponente e pacifica questa mobilitazione, allora sarà veramente difficile al potere non scoprire tutte le carte. Che cosa vuol dire? O accogliere in toto le rivendicazioni del popolo che è sceso in piazza, oppure veramente andare allo scontro.
Ma chi deciderà? Il fratello del presidente? Chi ha in mano le redini di questo governo?
Allora io tornerei al quarto mandato. Lui si è presentato, Bouteflika si è presentato al quarto mandato già malato, era su una sedia a rotelle. Chi aveva scommesso su un suo quarto mandato, anche quando veramente non stava bene, c'era di tutto, c'era un pezzo dell'amministrazione, c'era un pezzo dell'esercito, ci sono soprattutto un pezzo del mondo degli affari, e quel pezzo e questo mondo qua non abbandonerà così facilmente questa partita, perché se crolla Bouteflika crollano anche tutti i loro interessi. Non hanno trovato ancora un piano B, però bisogna fare i conti con loro, perché ricordiamo che l'economia informale addirittura supera l'economia quella ufficiale, quindi il PIL ufficiale. Mm-hmm. E l'economia informale fa vivere migliaia di persone che comunque vedono Bouteflika come un'ancora di salvezza, perché l'alternativa per loro è non avere i soldi. Per questo diventa veramente difficile, scardinare questo potere, ecco, anche dopo la caduta di Bouteflika.
Va bene, Caterina Roggero, Senussi prima ci ha detto proteste pacifiche che si svolgono con maturità. Si può anche parlare di una tolleranza finora delle forze dell'ordine, dei militari che per intanto stanno a guardare, però dall'altra parte abbiamo una gestione del potere opaca, dove trovare risposte e alternative sembra delicato. Quanto è grande il rischio che queste proteste pacifiche si trasformino in qualcosa di molto diverso, si trasformino in violenza?
Dunque, secondo me il rischio potrebbe venire dalle infiltrazioni, perché veramente questo movimento lo si vede proprio che è intenzionato a mantenere le proteste pacifiche, ma proprio per quella paura di ripiombare in scene di violenza che l'Algeria ha vissuto già moltissimo nel famoso, appunto, tristemente famoso decennio nero.
90.
Quindi gli anni 90 in cui c'è stata questa guerra civile una guerra tra i jihadisti, erano tantissimi che avevano preso poi le armi perché non erano potuti arrivare al potere con le elezioni democratiche che dicevamo prima, e lo Stato. E quindi praticamente questa paura ha impedito finora lo svolgersi, fino a questo momento, fino al 22 febbraio, svolgersi di manifestazioni partecipate. Ora si è visto invece scendere in piazza, come diceva benissimo Karim, oltre ai giovani anche tutte le generazioni, quindi anche chi aveva vissuto la guerra di liberazione e poi gli anni 90 in prima persona, perdendo familiari, quindi che avevano sempre invece fino ad allora, ultimamente bloccato partecipare a manifestazioni proprio per questa paura. Quindi questa paura sicuramente influisce tantissimo nel tener fermo la colla, nel tenere calma, ecco, tra di loro, tra i manifestanti vi è una specie di servizio d'ordine non detto, probabilmente anche organizzato, nel senso che anche le donne fermano i ragazzi che qualche volta parte una bottiglia, qualcosa, si dice i racconti della piazza dicono questo, cioè che le mamme dicono fermo, no, la violenza ogni volta che si arriva a uno sbarramento della polizia ci si ferma, e in tanti dicono, soprattutto spesso appunto quelli delle generazioni più anziani, insomma, dicono no, torniamo indietro perché se qua proviamo a sfondare cominciamo con la violenza. Cioè, quindi c'è veramente una volontà e poi un civismo, quindi si sono viste persone che raccolgono le bottiglie alla fine delle manifestazioni con i sacchetti per lasciare tutto pulito, un amor proprio, un amore per il proprio paese, ecco, quindi anche lo stesso Bouteflika ha riconosciuto questo civismo, diciamo, nella lettera. E sì, quindi io penso che non c'è alcuna intenzione da parte della piazza di arrivare alla violenza. Se si dovesse arrivare è veramente potrebbe essere veramente scatenata da infiltrazioni per poi giustificare l'utilizzo della violenza da parte dell'esercito, delle forze che controllano queste manifestazioni, che per ora invece sono state assolutamente a guardare degli ordini molto stretti.
Per il METREF si dice anche la situazione attuale è anche il risultato di un'opposizione estremamente debole.
Sì, l'opposizione politica tradizionale è estremamente debole, stremata un po' dalla sfiducia da parte delle popolazioni, insomma hanno perso tantissimo credito, indebolita anche dal fatto di aver accettato di entrare in giochi politici come le elezioni legislative, che tutti sanno che sono insomma manipolate e i risultati distribuiti così a piacimento del potere, e quindi questo ha fatto perdere tanta credibilità a quasi tutta l'opposizione tradizionale. I partiti non contano più niente nel tavolino politico algerino, infatti per fortuna in queste proteste hanno avuto, diciamo così, la decenza di tenersi un po' in disparte, partecipare, ma senza voler mettere il cappello sulle. C'è stato solo il caso della portavoce del partito trotskista, che è stata cacciata via dalla piazza perché era una delle più importanti sostenitrici del sistema Bouteflika e che era sempre stata sempre premiata con una ventina di posti al Parlamento per un partito che non ha nemmeno un consigliere comunale nel paese, che rappresenta veramente dei numeri molto bassi, e questo, diciamo, gli è stato fatto ricordare dalla piazza, che l'ha cacciata via in malo modo. Ecco. Il resto dei partiti ha avuto la decenza di non esporsi troppo. Ecco.
Le dinamiche del clientelismo. Shawky Senoussi, abbiamo accennato un paio di volte a questi anni della guerra civile. Quanto è ancora traumatizzata oggi l'Algeria per quello che è successo negli anni 90?
Secondo me molto, ovviamente io non sono un esperto di traumi post guerra, ma è storia che ci vogliono delle generazioni per dimenticare quello che è successo nel decennio nero.
Ancora una curiosità, una domanda: l'Algeria si dice è un paese che adesso ha le sue proteste di strada, nel 2011 ai tempi delle primavere arabe insomma le ha invece piuttosto evitate, anche qui solo grazie a questa, oramai l'abbiamo capito, importante rendita del petrolio, è così che l'Algeria ha evitato quello che è successo altrove, in Tunisia, in Egitto alcuni anni fa. Senoussi.
Secondo me non voleva seguire una moda, anche perché abbiamo visto anche come sono finite alcune di queste primavere arabe, e forse ha perso un'occasione di anticipare queste manifestazioni. Sarebbe stato queste manifestazioni, poi ovviamente non è mai tardi, però potevano essere veramente così imponenti al quarto mandato, perché era già malato.
Ok, quindi già nel 2013-2014. Caterina Roggero, un minuto per chiudere la domanda: siamo a un momento storico, a un momento di svolta per l'Algeria. Bouteflika è una figura che incarna non solo il potere di adesso, ma è anche una delle poche figure politiche che ancora ci portano direttamente al 1962, agli anni dell'indipendenza. Chi protesta nelle strade, lo abbiamo detto, ha più, meno di 30 anni, quegli anni non li ha vissuti, è cresciuto in un ambiente diverso, potenzialmente l'Algeria si trova a un momento di svolta.
Sì, comunque vada, potenzialmente sì, si trova un momento di svolta, senz'altro, e comunque vada, questo è un buonissimo segnale di risveglio della società civile, che appunto senza alcun leader politico, perché come diceva Karim sono screditati, si è riunita ed è scesa in piazza. Il ruolo dei social network in questo caso è stato effettivamente fondamentale, quando invece per le primavere arabe non è stato in realtà così dirimente, ma questa volta pare proprio di sì. Quindi comunque è da salutare con grande positività questo il fatto che si sia un po' persa la paura del poter manifestare. C'è grande gioia nelle strade, c'è come un senso di rinascita, di vittoria, senza che appunto si sia ancora assolutamente raggiunta, ma di vittoria contro la paura. Quindi questo è già molto positivo.
E vedremo allora questo sentimento dove porterà questo paese. Io ringrazio intanto i nostri ospiti per essere intervenuti in questa puntata di Modem. Un grazie e una buona giornata anche a tutti voi ascoltatori.